Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di vacanze, perché partire per una vacanza è facile, basta in un certo senso chiudere la valigia. Però partire tranquilli è tutta un'altra storia, tra voli cancellati, valigie che prendono strade diverse dalla nostra, oppure imprevisti che non chiedono mai il permesso, insomma. Per viaggiare davvero tranquilli bisogna essere assicurati come si deve. Per capire come farlo davvero incontriamo oggi un esperto, Maurizio Reichlin, consulente assicurativo. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a chi ci ascolta.
Diciamo che ogni viaggio inizia con un sogno, magari una spiaggia lontana oppure una città da scoprire, un'avventura che si spera di ricordare per la sua bellezza e non per gli inconvenienti che potrebbero succedere, proprio perché dietro ogni itinerario potrebbe nascondersi un dettaglio, un imprevisto al quale non si aveva pensato e che di solito è inatteso. Quindi basta davvero poco per trasformare una vacanza piacevole anche in, non direi un incubo, perché per fortuna per la maggior parte delle volte non sono incubi, però incappare in qualche inconveniente che in ogni caso ci guasta un po' la bellezza della nostra vacanza. Noi vogliamo parlare proprio di questo, di come partire ben assicurati. Ricordo da subito i nostri numeri di telefono, in maniera che voi possiate da subito fare tutte le domande che volete riguardo viaggi, vacanze, assicurazioni, insomma. 076 321 1113, se volete mandarci il vostro messaggino via WhatsApp, oppure 0848 030808 per chiamare, parlare direttamente con Maurizio Reichlin. Lo sappiamo tutti, esistono delle assicurazioni di viaggio, ce le propongono normalmente gli assicuratori, poi ragione di più quando al giorno d'oggi mi reco in agenzia, gli impiegati giustamente ci chiedono: volete fare un'assicurazione? Oppure, anche se mi arrangio da solo, al momento della finalizzazione di una prenotazione, la maggior parte delle volte al momento del pagamento ci chiedono: vuoi fare un'assicurazione?
Proprio così, Carlotta, hai perfettamente ragione. Questa proposta, questo sollecito deriva dal fatto che, come giustamente osservato, gli imprevisti accadono e nella vita di tutti i giorni, e quando accadono prima delle vacanze o durante le vacanze spesso sono ancora più fastidiosi di quelli della quotidianità. Per introdurre l'argomento, io identificherei tre canali dai quali possiamo ottenere delle coperture per i nostri viaggi. Il primo è tramite l'operatore, quindi chi ci sta vendendo la prestazione del viaggio. Io sto acquistando un volo, sto acquistando un pacchetto vacanze o una prestazione viaggio di altra natura, e come hai osservato bene, a un certo momento o l'interlocutore, se sono in agenzia, o la piattaforma online mi chiede: desideri sottoscrivere una copertura assicurativa per il pacchetto con tutta una serie di opzioni, sì o no? E questo è un canale. Un secondo canale sono le carte di credito. Notoriamente nelle carte di credito esistono delle prestazioni per la copertura dei viaggi. E la terza via sono le canoniche polizze assicurative. E quindi tramite gli assicuratori tradizionali o anche partner dedicati per esempio alla mobilità, ecco che posso ottenere delle vere e proprie polizze assicurative che mi coprono anche i viaggi e le problematiche ad essi rilevanti.
Ecco, riprendendo questi tre punti, diciamo che se per esempio una persona non viaggia molto e vuole assicurarsi le prestazioni proprio quando decide di fare il viaggio, sicuramente la prima soluzione, quella che hai detto, vi assicurate direttamente con l'erogatore della prestazione, può essere interessante. Quindi io prenoto il volo, la compagnia che mi ha venduto il viaggio include anche questo tipo di assicurazione. La carta di credito al giorno d'oggi ce l'hanno quasi tutti, siamo tutti un po' pigri, non andiamo mai a leggere il famoso foglietto illustrativo, no? Quello è quello dei farmaci, però sappiamo
le condizioni,
qualcuno le butta, qualcuno le classa, forse varrebbe davvero la pena una volta prendersi la briga e leggere tutto dall'inizio alla fine, perché ci sono anche delle piacevoli sorprese, mm-hmm. Belle scoperte, e a volte ci si accorge addirittura di essere super assicurati, a volte anche in doppio, no? E però ha delle condizioni, se non erro, confermami, il viaggio deve essere pagato con la carta di credito in questione, altrimenti non subentra nessuna copertura.
Sì, corretto, le carte di credito hanno queste estensioni di copertura per i viaggi, ma la condizione è che la prenotazione e l'acquisto sia fatto, appunto, il pagamento tramite il servizio della carta di credito. Ove ciò non sia fatto, notoriamente la prestazione non è valida, e quindi questo è un po' limitante nella routine quotidiana dell'individuo, perché è vero che nella maggior parte dei casi magari spese di pacchetti vacanze, perché sono spese di un certo importo, magari le anticipo con la carta di credito, e perciò possiamo dire lì siamo coperti. Come giustamente hai osservato, però, come siamo coperti? Quali tipi di prestazioni mi offre la carta di credito nell'ambito del viaggio? Ecco, questo è importante andare a verificarlo.
Anche perché ci sono delle differenze e delle similitudini tra carta e carta. Quindi...
Assolutamente, non tutte le carte di credito avranno lo stesso pacchetto assicurativo contenuto, quindi questa è una è doppiamente importante, perché magari io ho più carte di credito fornite da più istituti e ognuna avrà le sue prestazioni. Però, come dicevo, non è che ogni acquisto, almeno magari qualcuno sì, ma spesso l'individuo non è che tutti gli acquisti li fa tramite una carta di credito, e in quel caso lì ecco che la prestazione non sarebbe assicurata. E perciò è un aspetto da tenere in considerazione.
Ecco, se invece una persona, una coppia, una famiglia viaggia molto, fa diverse vacanze, viaggi, weekend via, ma anche semplicemente con l'automobile appena fuori confine, perché poi scopriremo sono tante le prestazioni di un'assicurazione, tanti gli imprevisti che possono capitare, vale forse la pena fare proprio un'assicurazione viaggio un po' più completa.
Sì, sicuramente un metro di giudizio è capire, sono un viaggiatore frequente, assiduo, e quindi l'assicurazione viaggio sotto forma di polizza assicurativa è più idonea per me, piuttosto che comprare la protezione ad hoc quando acquisto la prestazione di viaggio. Anche perché bisogna considerare che l'assicurazione, che viene chiamata assicurazione viaggi, non mi copre unicamente il viaggio vero e proprio, ma potrebbe coprirmi anche i ticket di un concerto. Per esempio, ho prenotato, adesso c'è il grande Vasco che sta dando i suoi concerti, ho prenotato il concerto di Vasco Rossi, non posso andare perché ho un problema di salute, ho delle altre criticità previste dalle coperture all'interno delle polizze, ecco che non è un viaggio. Però qualche 100 euro magari il biglietto mi ha costato e non posso partecipare, posso chiedere un rimborso. Ecco, quindi l'assicurazione viaggio non copre unicamente il volo, il pernottamento albergo e eventuali altre escursioni che io posso prenotare nel pacchetto vacanze, ma tutto i ticket del treno, i ticket, come ho detto, di un concerto, di uno spettacolo. Perciò bisogna considerare questo, e sottoscrivendo una polizza, ecco che io normalmente il contratto è annuale, quindi durante tutto l'anno qualsiasi tipo di prestazione io vado ad acquistare in questo ecosistema ho la garanzia che sono coperto. Se invece non ho la polizza, ogni volta dovrò chiedermi: voglio sottoscrivere la copertura per questa specifica prestazione? Sì, no, e quindi ogni volta è una scelta di campo che uno potrebbe dire per facilità mi faccio la polizza e sono tranquillo.
Certo, beh, lo diciamo subito, assicurarsi non è obbligatorio, ognuno decide se vuole essere un po' più tranquillo, se vuole prendersi dei rischi. Noi vogliamo oggi dare dei consigli per tutte le evenienze che potrebbero capitare in vacanza. Magari vi è già successo, avete sentito i racconti di amici, conoscenti, colleghi al quale è stato annullato il volo, oppure il volo era in ritardo, sono state perse le valigie, la valigia è stata danneggiata, rubata, hanno perso gli effetti personali dall'auto, appunto hanno forzato una portiera, hanno rubato di tutto di più, dal computer alle valigie, si è andati in giro a dover recuperare all'ultimo momento, insomma almeno il minimo indispensabile per viaggiare. È stata noleggiata un'automobile, purtroppo c'è stato un piccolo incidente, nulla di grave, magari ti hanno graffiato la macchina, chi risponde? Oppure qualcuno si è ammalato prima di partire o sfortunatamente addirittura in viaggio si sono dovute saltare delle tappe, in alcuni casi si è dovuto rientrare a casa. Insomma, io penso che di questi racconti ne avete sentito parlare tutti. Allora, cosa succede? Chi paga? Posso avere dei rimborsi? È importante saperlo prima di partire, giusto Maurizio? Perché è importante assicurarsi?
Corretto. Allora, l'universo degli eventi è infinito, quindi dobbiamo anche considerare che gli imprevisti sono per definizione imponderabili. Diciamo che quando io mi entro nell'ottica di una copertura assicurativa, che sia tramite una polizza, che sia tramite la carta di credito, che sia tramite il fornitore di prestazione, il portale, l'agenzia, ho un catalogo di coperture più o meno canonico che è trasversale, quindi posso attingere a questo catalogo di coperture più o meno in tutti gli ambiti. Le coperture principali in ambito viaggi sono le spese di annullamento che intervengono, la copertura per spese di annullamento che interviene prima del viaggio. Quindi ho prenotato, tra una settimana devo partire, sono un fortissimo giocatore di calcio e mi infortuno sui campi di calcio, ecco che ho un certificato medico che mi impedisce, perché la mia gamba magari è rotta o il tutore, non lo so, non posso partire. Classica situazione da spesa di annullamento, quindi io devo comunicare ai miei alla compagnia aerea, all'hotel, agli altri interlocutori, non posso partire, e se sono assicurato chiederò il rimborso di queste prestazioni all'ente che mi assicura. Quindi fornirò il mio certificato medico e dimostrerò che non posso partecipare, non posso presenziare al viaggio, e riceverò il rimborso. Quindi spesa di annullamento prima del viaggio.
Ecco, tra l'altro, se io non posso partire perché ho questo infortunio, nella maggior parte dei casi, da controllare sempre comunque tutte le diciture, insomma, e dell'assicurazione, anche gli altri compagni di viaggio vengono rimborsati.
Allora, tema abbastanza delicato. Il primo aspetto è: la mia polizza può coprire, o la mia copertura, ecco, se parlo di polizza, guardiamola in modo generale, carta di credito, quello che volete, potrebbe coprire solo me o potrebbe coprire tutte le persone che vivono nella mia economia domestica. Normalmente questa è una definizione che o va attivata all'interno del contratto o è già di default così. È chiaro che se però ho prenotato io il pacchetto vacanze anche per una coppia di amici, quindi non preoccupatevi, prenoto io il volo e prenoto io gli alberghi e poi ci mettiamo tutti d'accordo.
Anzi, oppure magari prendiamo un appartamento insieme.
Oppure prendiamo un appartamento insieme, ma mi occupo tutto io, famoso calciatore che si è rotto la gamba e non può partire. Ecco che tramite la mia protezione, tramite la mia copertura, gli altri compagni di viaggio che non sono domiciliati nella mia economia domestica verosimilmente non saranno indennizzati dalla mia assicurazione viaggio per la prestazione di cui non potranno godere. Allora a quel punto lì spetterà a loro avere un'assicurazione viaggio, ed è per questo che per esempio una polizza vantaggiosa rispetto alle coperture a spot acquistate, perché potrei annunciare alla mia assicurazione viaggio: guardate, il mio amico Mario ha prenotato il volo, qui è il viaggio, qui c'è il certificato che si è rotto la gamba e non può partecipare, dobbiamo annullare tutto quanto, richiedo la prestazione di rimborso anche per me e la mia compagna che vive nella mia stessa economia domestica, ecco. Perché di principio la copertura, chiamiamolo Mario che si è rotto la gamba, non coprirà i compagni di viaggio che non vivono con lui a casa. Quindi questo è molto delicato, è un aspetto piuttosto delicato che va considerato. Un'altra, dopo le spese di annullamento che intervengono prima del viaggio, abbiamo l'assistenza viaggio. L'assistenza viaggio offre la prestazione quando io sono effettivamente in corso del viaggio, durante le mie vacanze, e diciamo potrebbe intervenire sotto forma di assistenza medica, di esigenze di rimpatrio a scopo sanitario, di assistenza come centrale operativa all'estero. Perciò io mi trovo in un'emergenza, magari non sanitaria, ma di crisi, sono in un paese in cui succede qualcosa di grave, di pericoloso, che stravolge anche gli equilibri, ecco che ho bisogno di coordinarmi. Magari hanno chiuso gli spazi aerei, magari c'è un problema di sanità pubblica, magari c'è stata una catastrofe ambientale e io mi devo orientare. Mi devo orientare e devo chiedere aiuto alla centrale operativa del mio assicuratore. Cosa devo fare? Con quale autorità mi devo interfacciare? Quali sono gli interlocutori a cui mi posso rivolgere? Ecco che l'assicurazione dà tutte queste indicazioni. Ovviamente non è che può arrivare giù un operatore, che ne so, nel luogo in cui io sono. Magari ci sono degli operatori, ma dobbiamo renderci conto che sono situazioni di emergenza e questo tipo di supporto è proprio volto a dare delle indicazioni alla persona assicurata o alla sua famiglia, ecco. Pensiamo per esempio il grandissimo tsunami di 20 anni fa, ecco, lì ci sono stati degli ingaggi molto molto importanti da parte delle compagnie d'assicurazione per supportare tutti i turisti occidentali che si trovavano in quelle zone, ecco. Il rimpatrio sanitario, quindi ho un problema di salute in loco, io o la mia famiglia, qualche membro, e alla fine devo coordinare un rimpatrio in Svizzera. Magari speriamo di natura semplice, quindi posso imbarcarmi su un volo di linea con un operatore sanitario specializzato che mi assiste, magari la situazione è molto critica e quindi ho bisogno dei famosi aerei della Rega che arrivano sul posto e possono darmi assistenza. Ecco che questo viene tutto coordinato dall'assicurazione viaggio.
Certo, visto che stiamo parlando di salute, forse va sottolineato che molte persone erroneamente pensano che la copertura, la MAL, che noi abbiamo stipulato tutte con le casse malati, copra anche eventuali evenienze all'estero. In realtà copre solo le cure urgenti in Europa e non copre per esempio rimpatrio, annullamento e altre questioni, insomma, soprattutto negli Stati Uniti, dover far capo a una struttura sanitaria, ad un medico, chi ha già avuto a che fare sa che diventa semi disastroso. Quindi bisogna anche immaginare, se si vuole ovviamente, di verificare la propria copertura e fare un'estensione Europa-mondo di cure sanitarie con le proprie complementari. Si pensa sempre non c'è bisogno, poi basta anche semplicemente una piccola storta, dover andare in un ospedale all'estero, e ci si rende conto di tutte le difficoltà.
Esatto, le spese mediche sono una tematica abbastanza delicata, anche perché possono raggiungere delle cifre estremamente elevate. Come svizzeri titolari di un'assicurazione sanitaria obbligatoria alla MAL, abbiamo un margine di copertura. Come giustamente osservavi tu, c'è la distinzione tra spese in Svizzera e spese all'estero. Purtroppo la Lamal per le spese all'estero ha dei limiti e quando ci troviamo in paesi come hai citato tu gli Stati Uniti in cui un ricovero ospedaliero può essere molto oneroso, rischiamo di trovarci senza la copertura necessaria di queste spese. È importante perciò, qui esula un po' dall'aspetto dell'assicurazione viaggio, è importante perciò verificare se ho delle assicurazioni complementari di cassamalati e in che modo sono assicurato per questo tipo di evenienze, perché notoriamente all'interno delle complementari vado a integrare dei costi, per esempio le spese di trasporto di emergenza, le spese di ricerca e salvataggio e le spese di mediche, quindi un ricovero ospedaliero coi farmaci e tutto quello che ne consegue, sono proprio nelle complementari deputate a integrare queste prestazioni che la Lamal offre, ma quando mi trovo all'estero con forti limitazioni. È vero che poi l'assicurazione viaggio in via sussidiaria e eventualmente con delle limitazioni potrebbe dire: io ti copro le spese di ricerca e salvataggio, le spese di trasporto medico, le spese sanitarie di ospedalizzazione. Quindi queste prestazioni le ritroviamo anche all'interno dell'assicurazione viaggio, però spesso viene detto che vengono erogate in via sussidiaria, quindi dopo che la cassa malati di base o l'assicuratore LINF, perché ricordiamoci, se sono lavoratore dipendente e ho un infortunio sono assicurato tramite l'assicuratore infortunio LINF, quindi dopo che questi enti hanno coperto, ecco che l'assicurazione viaggio potrebbe intervenire per la parte medica e di emergenza sanitaria. Però l'assicurazione viaggio include anche questo tipo di prestazioni sotto proprio la voce che citavo prima, che sono l'assistenza viaggio.
Allora, torniamo all'assicurazione annullamento viaggio, quello che interessa a tantissime persone, soprattutto se il viaggio lo prenoto tanti mesi prima, man mano che si avvicina il termine, insomma qualche cosa potrebbe succedere. Qualcuno ci dice appunto, ma se avete parlato solamente del caso di malattia, in quali altri casi viene riconosciuta la possibilità di annullamento? Io da tempo avevo le vacanze confermate dal mio datore di lavoro, adesso mi ha comunicato che per un grosso problema sono obbligato a spostarle. In questo caso posso far valere la mia assicurazione viaggio?
Sì, giusto approfondire le tematiche, il catalogo di coperture che prevede le spese di annullamento. Quindi di norma l'assicurazione spese di annullamento ci viene incontro quando abbiamo dei contrattempi di salute. Ricordiamo, prima che il viaggio abbia inizio ho un contrattempo di salute che mi impedisce di viaggiare, contrattempi di natura lavorativa, perciò la mia situazione lavorativa oggettivamente mi impedisce di partecipare al viaggio e quindi quello che ci ha scritto il nostro ascoltatore o nostra ascoltatrice è corretto. Se lui ha avuto un impedimento di viaggiare a causa di un problema di lavoro, è una delle prestazioni che viene riconosciuta come spese di annullamento.
Bisogna farsi certificare dal datore di lavoro in questo caso.
Chiaramente l'onere della prova, come in quasi tutti gli ambiti assicurativi, spetta all'assicurato. Io devo fornire tutto ciò che la compagnia d'assicurazione mi chiede ai fini di accertare che la mia richiesta di risarcimento sia plausibile. Non posso semplicemente scrivere un'email: cara compagnia, non posso andare negli Stati Uniti per 3 settimane perché il mio datore di lavoro ha detto che devo stare qui. No, ci vogliono tutta una serie di documenti che certificano.
Ecco, anche per la malattia ovviamente bisogna portare tutti i certificati. Qualcuno ci chiede quale grado di gravità deve avere la malattia. Allora, abbiamo parlato prima facendo l'esempio, mi infortuno, il calciatore, sì, eccetera. Esatto. Ecco, però se devo partire per andare al mare, il bambino comincia con la varicella e chiaramente non posso andare al mare, in acqua, al sole, eccetera. Si decide di cambiare, di annullare, è possibile?
Sì, diciamo che sta all'esperienza del medico curante o della struttura sanitaria che mi prende a carico attestare il fatto che io posso o meno viaggiare. Perciò io discuterò con il mio medico e dirò: guarda, tra una settimana, tra due settimane devo partire, posso viaggiare in queste condizioni? Sì, no, non me la sento. A quel punto si redige un certificato medico che attesta l'impossibilità di viaggiare e quindi sulla base di questo certificato medico la compagnia normalmente prende buona nota e accorda la spesa di annullamento. Volevo, se mi permette, andare avanti col catalogo. Ci sono anche spese di annullamento riconosciute per inconvenienti dovuti, per esempio, all'abitazione. Quindi ho un danno di incendio, per esempio mi brucia casa, adesso per dirla molto in modo prosaico, mi brucia casa, ho un danno dalle acque importante, è arrivata una tempesta e ho la casa mezza allagata, non so, ecco, eventi di questa natura che giustificano, oppure ho subito un furto importante, ho la porta d'entrata che non chiude più e quindi non posso partire perché la casa resta aperta, non lo so, eventi di questo tipo, spese di annullamento anche in quel caso, contrattempi legati ai mezzi di trasporto, perciò posso immaginare per esempio problemi ferroviari. Non so, c'è un incidente ferroviario a sud di Lugano, io devo partire da Lugano col treno e mi trovo in stazione, treni annullati, perdo il volo, eccetera, e quindi devo annullare magari il soggiorno. Insolvenza e fallimento dei vettori o degli operatori turistici, anche questo, quindi ci vuole l'insolvenza però, sostanzialmente deve fallire una compagnia aerea. Ecco, questo è un altro motivo di spese di annullamento. Contrattempi legati agli animali domestici.
Anche?
Quindi dimostro che un mio animale domestico effettivamente sta male, io rimanere. Non posso partire. Il furto di documenti d'identità è uno dei motivi per cui valgono le spese di annullamento. La convocazione in tribunale.
Ok.
Se devo essere convocato in tribunale. E avvisi del DFAE, quindi questo è molto delicato nelle circostanze in cui viviamo oggi, a livello globale scoppiano situazioni critiche a destra e a sinistra dalla sera alla mattina, ecco che se io ho prenotato un viaggio in una regione critica, che però è diventata critica dopo che io abbia prenotato il viaggio e il DFAE emana una nota: sconsigliamo assolutamente di recarsi in questo luogo, in questo paese, io posso far valere la richiesta di spese di annullamento. Se però io ho prenotato dopo che il DFAE abbia emanato una circolare, non potrò far valere la richiesta di spese di annullamento. E poi ci sono l'ultimo forse che ho preso nota, misure amministrative o catastrofi naturali, ecco, partiamo principalmente dalle catastrofi naturali, ecco che se nel luogo in cui io mi devo recare è appena avvenuta una catastrofe naturale, parlavo prima dello tsunami, un monsone, un terremoto, eccetera, sono motivi validi per le spese di per richiedere spese di annullamento.
Ecco. Ecco, per quello che valgono gli annunci del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, ne avevamo parlato una volta, magari non tutti gli ascoltatori hanno avuto modo di sentirlo, per annullare un viaggio, quello che stavi spiegando tu. Facciamo un esempio concreto. Con la situazione delicata che c'è adesso in Medio Oriente, tutti hanno sentito che ci sono continui droni sopra Cipro. Allora, se io ho riservato una vacanza a Cipro e io ho paura ad andare in questa destinazione per quello che sta succedendo, se io annullo di mia spontanea volontà, nessuno mi risarcisce il viaggio. Deve proprio il Dipartimento Federale degli Affari Esteri dire: andare a Cipro in questo momento è pericoloso, cosa che non è stata decretata. Quindi io, se decido di non andare perché ho paura, nessuno mi rimborserà. Ecco, per fare un esempio concreto. Veniamo ad altri messaggi dei nostri ascoltatori. Una signora ci scrive: consiglio di non fare la cavolata che ho fatto io. Dopo aver avuto l'assicurazione viaggi per tanti tanti anni, l'ho annullata perché la ritenevo inutile. Il suo premio era veramente irrisorio rispetto ai premi odierni. Quanto mai l'ho annullata? Insomma, la signora si è pentita.
Opinione condivisibile, senza dubbio la copertura ha un costo sostenibile. Abbiamo assistito negli ultimi anni purtroppo a un aumento, c'è da dire, dei costi delle assicurazioni per i viaggi, dovute, questa è un'ondata post-Covid anche, perché durante il Covid gli esborsi sono stati elevati, e quindi gioco forza le compagnie, come abbiamo discusso anche per le automobili, che hanno subito degli aumenti importanti l'anno scorso, ecco che le compagnie si sono trovati con degli esborsi molto elevati nel comparto assicurazione viaggi, e negli ultimi 4-5 anni abbiamo assistito a degli aumenti di costo. La copertura sicuramente non è una spesa esagerata, però capisco che possa incidere, perché oggi una famiglia, per avere una polizza con un pacchetto completo per tutti i membri della famiglia, può arrivare a spendere anche sui 200 e rotti franchi all'anno, sommata a tutto il resto è chiaro che comunque è una spesa che incide.
Tra l'altro un punto, scusa, che sì, mi era stato sottolineato dall'AXI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana: quando avete delle assicurazioni un po' datate, controllate comunque sempre che cosa viene coperto, perché a volte quando si sottoscrive per anni e anni e anni la stessa assicurazione, nel frattempo vengono aggiunte delle coperture che magari in quella stipulata non c'erano, e ci si può trovare poi che quando si subisce un certo danno oppure si ha bisogno di una certa prestazione, l'assicurazione risponde: sì, però l'abbiamo aggiunta dopo, la sua assicurazione vecchia non comprendeva questa voce. Quindi ogni tanto fate il punto della situazione.
Sì, è corretto. Questo per, diciamo, due aspetti. Il primo è un aggiornamento del catalogo delle prestazioni che viene offerto tramite le assicurazioni viaggio, che oggi ha un bel ventaglio di coperture. Il secondo è perché la polizza resta, tra virgolette, lì ferma e non viene aggiornata, chiamiamola, in modo proattivo, o dal cliente, dal sottoscrittore, dal consumatore, o dall'ente assicurativo, dalla compagnia di assicurazione. Ogni tanto l'assicurazione fa un'integrazione d'obbligo a tutti i propri contratti e lo notifica al cliente e dice al cliente: se non sei d'accordo, la polizza verrà annullata. Un esempio classico di integrazione di prestazioni che è stata fatta, secondo me, non troppo di recente, parliamo negli ultimi forse 10 anni, anche di meno, è quello delle franchigie per gli autoveicoli presi a noleggio. Non è che di default io ho questa copertura all'interno della mia polizza, normalmente posso decidere se integrarla o meno. Alla fine questo viene fatto proprio perché il consumatore deve avere la libertà di modulare il proprio pacchetto assicurativo. Magari io non alleggerò, so che non alleggerò mai una macchina, e perché devo pagare per avere questa? Quindi, però questa è una prestazione interessante, perché spesso ci troviamo a noleggiare una macchina all'estero. Quando noleggiamo una macchina per dei viaggi, le franchigie a nostro carico sono normalmente elevate, si parla di magari anche 2.000, 2.500, addirittura 5.000 franchi o euro di franchigia, e perciò io posso integrare questa copertura all'interno della polizza viaggi. Che cosa dice? Beh, io noleggi la macchina, hai un sinistro, ti viene imputata la franchigia a tuo carico di 2.500-3.500 franchi, la polizza rimborsa questa prestazione. E direi che, come dicevamo prima, per 200 franchi all'anno di copertura, potersi trovare 3.000 franchi di indennizzo di franchigia può valer la pena, può avere senso. Ecco.
Beh, certo, poi quella del noleggio auto è sempre una questione per cui ci si fanno un sacco di domande, no? Sicuramente se le fanno anche i nostri ascoltatori. Io noleggio un'auto, viene data una copertura assicurativa, si cerca di spulciare, capire che cosa è compreso meno. La si stipula, sembra di essere ben assicurati, poi quando si va a ritirare la macchina, il 99% delle volte all'autonoleggio cercano di farci sottoscrivere altre assicurazioni. La domanda è sempre: ma sono già abbastanza coperto, forse è il caso che mi tutelo ulteriormente? Uh-huh. Molto spesso la gente, per non avere problemi, insomma, paga comunque anche, sì, queste assicurazioni. Di solito sono proprio non dover pagare la franchigia in caso di incidente. Sì. Poi però, una volta a casa, leggendo bene le istruzioni delle proprie assicurazioni viaggio, si capisce che questo era già coperto, già incluso, e lo si è pagato un po' per nulla. Quindi è quello che dicevamo prima, lo facciamo tutti, non leggiamo mai i libretti informativi, vale bene essere in chiaro.
Assolutamente. Diciamo, la franchigia sull'auto a noleggio è una prestazione che magari in qualche ente che noleggia le auto ti possono anche offrirla o diminuirla, ecco, e quindi potrei anche decidere di prendermela a carico. Ciò che è importante verificare quando noleggio un'auto però sono le prestazioni casco. Quindi che cosa succede se trovo la macchina danneggiata e non sono stato io? Cosa succede se mi casca un ramo sulla macchina e si danneggia? Cosa succede se sono io a fare un incidente e danneggio o addirittura distruggo la macchina presa a noleggio? E queste coperture non me le dà l'assicurazione viaggio, me le dà il fornitore dell'auto noleggio con i pacchetti modulabili eventualmente all'interno del noleggio. Quindi sono due aspetti della stessa prestazione, ma che vanno verificati. Altro aspetto è: io ho noleggiato la macchina, ho i miei bagagli in macchina e me li rubano. Mm-hmm. Bella gabola. Cosa succede? Lì devo aver stipulato io, tramite la mia assicurazione di mobilia domestica, le dovute coperture all'interno della polizza in Svizzera.
Quindi, la famosa economia domestica di cui parlavamo l'ultima volta.
Esatto, quindi all'interno dell'economia domestica io potrò dire la prestazione copre anche il furto con scasso, furto con rapina o furto semplice al di fuori del domicilio, per esempio.
Ma anche all'estero? Anche o devo all'estero. Fare una voce
No, anche all'estero, anche all'estero. Quando il furto avviene con scasso o con rapina, normalmente la polizza che ho di base a Lugano, in Svizzera, dove vogliamo, la polizza svizzera, chiamiamo di economia domestica, mi copre anche se sono all'estero.
C'è un massimo?
Facciamo l'esempio. Io in Svizzera ho la mia economia domestica per il mio mobilio, eccetera, che vale 100.000 franchi. La polizza mi dice: sei coperto anche all'estero, ma con dei limiti. Questo limite potrebbe essere massimo il 20% di 100.000 franchi, quindi massimo 20.000 franchi, per esempio, oppure a prescindere un tetto massimo di 30.000 franchi. Come copertura all'estero, se mi rubano i bagagli, se bruciano i miei bagagli, eccetera. L'esempio classico è: sono in albergo, ho noleggiato un appartamento e mi trovo l'appartamento svaligiato, mm-hmm, al mare, e mi hanno rubato i bagagli, il laptop, i vestiti, queste cose qui, e tramite la mia assicurazione svizzera di mobilia domestica ho delle prestazioni di risarcimento per i miei beni che non sono nell'assicurazione viaggio, attenzione, ma nell'economia domestica.
Quindi l'assicurazione viaggio mi paga la valigia se viene smarrita dalla compagnia aerea, dal,
esatto,
bus, dal treno,
sì,
insomma.
L'assicurazione bagaglio all'interno dell'assicurazione viaggio mi copre la perdita, il danneggiamento o la distruzione del mio bagaglio. Uh-huh. Un esempio: volo da qui al sud-est asiatico, atterro e la mia valigia non arriva mai, oppure arriva completamente danneggiata. posso chiedere un rimborso, normalmente ci sono 2000 franchi di copertura per queste cose, e contemporaneamente in quella prestazione, che è una delle prestazioni all'interno dell'assicurazione viaggi, posso anche avere una copertura di spese per beni di prima necessità. Devo ricomprarmi il necessaire, i vestiti di base per poter magari andare in giro qualche giorno perché ho perso tutto, ecco che vado, compro all'aeroporto nelle immediate vicinanze ciò che ho bisogno e poi torno in Svizzera e dirò alla mia compagnia: guardate, non è mai è arrivata la valigia distrutta, mi hanno rubato tutto e quindi vi presento il conto e ho
anche se io denuncio la mia valigia non è arrivata, poi a volte magari arriva uno o due giorni dopo, mi avvisano in albergo, vieni a ritirarla. Ecco, io però ho dovuto comprare velocemente qualcosa per i primi giorni, l'assicurazione mi paga questi piccoli acquisti.
Assolutamente sì. Sono proprio beni di prima necessità, vengono riconosciuti. Normalmente hanno l'assicurazione dei forfè di 1000-2000 franchi per questi.
Ecco, tra l'altro qualcuno dirà: beh, però la compagnia aerea XY mi fa il danno nella valigia perché viene buttata malamente, si spezza in due. Risponderà la compagnia: sì, ho controllato, però bisogna denunciarlo prima di uscire dall'uscita dove viaggiano solo i passeggeri. Quindi se io al ritiro bagagli vedo la mia valigia rotta, devo andare, non devo uscire fisicamente dove già mi aspettano le persone, le auto per intenderci, ma ancora all'interno dell'area passeggeri devo ritornare a un desk, a un bancone della compagnia aerea a fare la denuncia. Se esco non mi pagano più.
Ecco, vedi? Questo è un, diciamo, un limite normativo. Se ho la copertura posso anche uscire dal gate e iniziare la mia vacanza senza preoccuparmi di dover richiedere il rimborso alla compagnia aerea, ecco. Poi eventualmente sarà la mia assicurazione che andrà dalla compagnia aerea a cercare magari, ma non credo, per 2000 franchi la compagnia liquida e basta.
Maurizio, ti lascio tirare il fiato, ci ascoltiamo. Grazie. Amy Winehouse e poi rispondiamo a tutti i messaggi che stanno arrivando. Stiamo parlando oggi di vacanze, di partire sicuri, tranquilli, magari con qualche assicurazione, evidentemente non obbligatoria, solo se lo desiderate, che possa coprirci nel caso in cui ci capiti qualche imprevisto, appunto, non preventivato nelle nostre vacanze. Stanno arrivando tanti messaggi. Allora, per esempio, qualcuno ci scrive: buongiorno, durante un viaggio da Madeira a Milano con lo scalo a Lisbona ho perso la coincidenza perché il volo Madeira-Lisbona ha accumulato 6 ore di ritardo, quindi ho dovuto acquistare un nuovo biglietto per Milano e pagare una notte d'albergo. L'assicurazione viaggia però ha rifiutato il rimborso sostenendo che i voli sono stati comunque effettuati regolarmente. Ma com'è possibile se la perdita della coincidenza è stata causata dal ritardo e non dalla mia responsabilità?
È corretto, non è una prestazione assicurata dalle assicurazioni viaggi. Qui c'è una responsabilità dei vettori o del vettore o eventualmente dei gestori degli scali, e non sono prestazioni assicurate all'interno dell'assicurazione viaggio.
Quindi bisognerebbe rifarsi direttamente alla compagnia?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi eventuali sovraccosti per il biglietto del giorno dopo e il costo del pernottamento vanno imputati alla compagnia che ha fatto 6 ore di ritardo.
Sì, che di solito però dovrebbe già direttamente offrire delle alternative.
Sì, adesso io non conosco nel dettaglio quali siano gli obblighi delle compagnie aeree. Per questi casi ci sono delle tolleranze che, superate le quali, poi devono per forza rispondere. Però ecco, a livello assicurativo non è una prestazione all'interno dei contratti assicurativi.
Invece qualcun altro ci chiede: in caso di decesso di un parente si può annullare il viaggio?
Sì, questo è una dei è nel catalogo delle prestazioni assicurate. Quindi se decede durante, prima del viaggio, una spesa di annullamento. Se invece io sono in viaggio e malauguratamente decede un parente, perché potrebbe anche succedere questo, e quindi devo rientrare in Svizzera in modo in emergenza, quindi devo acquistare dei voli immediatamente, annullare le vacanze, sono prestazioni assicurate all'interno del pacchetto delle assicurazioni viaggi.
Allora, c'è la testimonianza di un ascoltatore che dice: io spendo insomma una buona cifra all'anno e non l'avevo mai usata, invece in Giappone ho dovuto annullare una parte del viaggio per pericolo di un mega terremoto, ci è stato rimborsato tutto, volo, interno, hotel, l'alternativa all'assicurazione è pagare il viaggio con una carta di credito che ha comunque quella copertura, bisogna accertarsi prima.
Corretto, sì, questo sono dei begli esempi che alla fine sono quelli che giustificano eventualmente o dimostrano l'utilità di una copertura, e questo è un esempio classico. Le autorità giapponesi avranno diramato un'allerta terremoto sicuramente, o avranno avuto le giustificate esigenze per sconsigliare i viaggi in quella zona, il DFAE sarà stato informato e quindi di conseguenza la parte di viaggio non goduta, anche questa è proprio specificatamente assicurata all'interno delle polizze.
Ecco, una ascoltatore che probabilmente se ne intende ci ha scritto a proposito del volo di Madeira, dice che se le persone hanno comprato un unico biglietto, no, che va dalla destinazione 1 alla 2, anche se c'è uno scalo, un cambio d'aereo, viene coperto dalla compagnia. Se invece sono stati comprati due voli separati, in quel caso lì non c'è nessun tipo di copertura, quindi questo è comunque appunto interessante.
Qui si intende copertura dal vettore,
esatto,
dal aereo,
cioè,
e non
quindi
dalla,
se io volo con
una
certa compagnia e l'altro vettore accumula un ritardo, potrebbe dirmi a me non interessa. Ci chiedono anche, purtroppo mi sono ritrovato a rimpatriare la salma di un parente deceduto in ferie, ho scoperto che poi in realtà è un ginepraio nonostante le 1000 assicurazioni che si fanno, perché l'assicurazione viaggio non la comprendeva il rimpatrio probabilmente.
Dovrei verificare, perché potrebbe esserci la limitazione del fatto che questa persona, il deceduto, fosse coassicurato. Cioè, capiamo, io e te Carlotta, anzi no, io e te ho un brutto esempio, io vado in vacanza con qualcuno e questo qualcuno viene a mancare, ma questo qualcuno non è assicurato nella mia polizza. La salma va rimpatriata, magari è un mio parente quello che è venuto a mancare, ma non vive con me, non è assicurato nella mia polizza. Ecco che potrebbe essere veritiero che la mia assicurazione viaggio non copra il rimpatrio di questa salma, perché la mia assicurazione viaggio copre me e le persone che vivono nella mia economia domestica. Penso di chiarirla,
certo,
così questa situazione, ecco.
A proposito appunto della copertura data dalle carte di credito, qualcuno ci chiede: io ho una carta multifunzionale, il pacchetto assicurativo vale solo se pago con la carta di credito o anche con la carta del bancomat?
Purtroppo su questo io non so dare una risposta, Carlotta.
Certo.
Io presumo che viga l'obbligo di pagare la prestazione con la carta di credito e non con la relazione bancaria in generale, ecco. Quindi con la carta bancomat secondo me potrebbe non valere la prestazione.
Sì, abbiamo anche un messaggio vocale che è arrivato da parte di un ascoltatore.
Buongiorno, mi permetto di specificare per esperienze personali. È importante essere assicurati, ma non pensare di dire: ok, allora sono assicurato per un motivo, certificato medico. Sì, è importantissimo che per il caso di malattia deve essere qualcosa di non pregresso e che sia una cosa avvenuta imminente. Questo è importante perché uno dice ma no, sono un po' l'influenza e non è accettato. E quello che è importante è anche la copertura per i veicoli a noleggio, che se anche se sei in America, il noleggio ti fanno pagare anche delle cauzioni molto alte e con le carte di credito e i viaggi ti coprono il casco in caso di franchigie. Non so se mi sono spiegato, questo è importante.
Sì, grazie al radioascoltatore. La parte malattia è molto delicato e ha ragione. Se io soffro di una patologia e questa patologia purtroppo mi accompagna da tempo e prenoto un viaggio e questa situazione si aggrava, ecco che potrei ritrovarmi con una situazione, complicata ai sensi della richiesta di spese di annullamento viaggio. Perché io già ero in una situazione delicata che poteva dare sfogo o sfociare in un aggravamento delle condizioni e quindi purtroppo è specificato nelle condizioni generali questo. Come anche per situazioni blande, ecco, cioè se ho 37 e mezzo di febbre, difficilmente posso richiedere di annullare il viaggio e farmi. Lì dipende poi dal medico, ecco, però normalmente la malattia deve essere una situazione seria e
Che
preoccupante.
impedisce di
Oppure è chiaro,
partire.
se coinvolge un bimbo, un minore, che è molto delicato e c'è più sensibilità, se un adulto ha un po' di influenza, un po' di bronchite, ecco che probabilmente non è giustificata una spesa di annullamenti. Sul fatto però di una malattia problematica con un decorso, è vero quello che dice il radioascoltatore. Sulle cauzioni per i veicoli a noleggio e carte di credito, non conosco molto bene le condizioni delle carte di credito, ma potrebbe essere vero, nel senso che pagando il noleggio con la carta di credito mi offrono anche delle prestazioni di indennizzo casco sul veicolo che utilizzo. Quello che io consiglio è: devo acquistare questo tipo di prestazione? Se lo acquisto con la carta di credito, informiamoci cosa offre la mia carta di credito e cosa offre l'ente che noleggio la macchina.
Comunque di solito le compagnie assicurative riassicurano questa franchigia, quindi non bisogna aspettarsi di prendere la macchina a noleggio e dire ho già questa assicurazione, bisogna comunque versare la cauzione, la franchigia famosa. Di solito la assicurano facendo un versamento sulla carta di credito che poi alla riconsegna viene annullato, no? L'assicurazione interviene qualora ora poi succeda un incidente e si copre questa
Corretto,
cifra.
corretto Carlotta. Quando arriviamo nel luogo in cui noleggiamo l'auto, abbiamo fatto le coperture assicurative della macchina che ci interessano e poi c'è da lasciare la famosa cauzione. In caso di incidente, quindi, o in caso anche di sottrazione del veicolo, smarrimento del veicolo, furto, questa viene bloccata normalmente sulla nostra carta di credito, a prescindere che io abbia o meno delle coperture assicurative, o le abbia fatte o meno con il noleggiatore. Se poi avviene il sinistro, ecco che a quel punto potrò richiedere il risarcimento alla mia compagnia d'assicurazione in funzione della copertura che ho stipulato.
Ci chiedono se l'assicurazione copre gli scioperi.
Gli scioperi sono coperti se sono intesi come. Aspettate, se mi dai un istante verifico questa cosa perché sì. Sotto la voce che normalmente viene definita misure amministrative, scioperi o catastrofi naturali, ecco che anche qui posso tenere, posso pretendere o posso richiedere un risarcimento alla mia compagnia qualora il mio vettore faccia uno sciopero, per
Quindi
esempio.
c'è uno sciopero, parto il giorno dopo, io ho pagato comunque la mia notte in albergo, posso per esempio
Esatto.
avere
L'aeroporto è fermo,
indietro.
non parte nessuno, riesco a partire, arrivare un giorno e mezzo dopo alla mia destinazione, posso pretendere questo risarcimento, sì.
Maurizio Reichlin, grazie di cuore per tutte le informazioni date ai nostri ascoltatori. Noi diciamo sempre, no? Just in case, nel caso in cui si spera sempre che questo caso non succeda, di solito se si è ben assicurati non succede niente. No, facciamo un rito scaramantico. Io vi auguro buon pomeriggio, buona festa domani per chi può farla. Noi ci ritroviamo comunque domani, la consulenza ci sarà.